per tutti che ormai in pensione il progetto di Santa Vicenza disponibilità a discutere nel nostro centro studio, quindi una bella suggestione. La magistratura presente con la dottoressa Giovanna Di Carlo, comandante nostra della nostra compagnia, e ovviamente le forze dell'ordine che sono qui presenti. E un saluto particolare alla famiglia del di Giovanni Malgieri, amatissimo sindaco, che non ricordo la ragazzina. Però la figura sicuramente verrà in modo magistrale trascata dal nostro Giulio, nel nome della Catalina Nossi, nel nome del presidente della provincia di Benevento, un periodo altamente tremendo per il nostro territorio. Abbiamo sentito anche essere scritto con tutti e intanto gli è sentito la parola al sindaco che è il primo cittadino della comunità e occupa la terra della festa di San Tommaso Moro. Di questo una festa itinerante ogni anno che ha un comune, perché da un lato la parte di coloro che sono impegnati nell'amministrazione della realtà pubblica, civile e sociale, possa essere ripresentata all'attenzione di oggi e poi per mantenere vivo questo forum della politica che in questo periodo particolarmente in dialogo tra i vari soggetti politici è importantissimo proprio per tracciare un punto di vista.
Buonasera, io ho l'occasione, chiaramente con tanto piacere, di portare qui stasera il saluto dell'amministrazione e di Chirigana. E con il Franco Piazza ci siamo incontrati, lui chiaramente ha proposto questo incontro stasera e quindi io ne devo dare atto e lo ringrazio pubblicamente perché ci dà l'occasione appunto di vedere qui nella comunità di Solo Paca, su mine tante persone, tante autorità presenti a parlare di Cielo San Tommaso Moro, la donna appunto dei politici e dei governanti, si fa diciamo un po' politica, modestamente individuale, credo che in questi momenti critici ci dobbiamo veramente affidare a qualche padrone come San Tommaso Moro per risolvere alcuni problemi. Detto questo però, parlando in maniera un po' più, come dire, seriamente, dobbiamo dire che questa figura di San Tommaso Moro è una figura estremamente unica, non a caso è stato ed è venerato tra le due chiese, la chiesa della Anglicana e la chiesa cattolica, ed è stato proclamato, come dire, nel 1985 dal Papa Pio XI, diciamo battezzato nel 1935 e poi nel 2000 da Giovanni Paolo II è stato appunto nominato a Roma dei pontifici dei governanti. Che dire di Giovanni Martiri anche, saluto particolare chiaramente ai familiari, a Claudio, a Figlio, a Messi, a Vita, con un tema veramente ai loro familiari, ai figli, ai nipoti. Diciamo che questo è un argomento come tanto piacere che avremo l'occasione di sentire le parole di tutti da parte dell'avvocato Giuliano verso il quale, verso anche Giovanni Marchiero, quella generazione di politici di cui parla, anche da ragazzino, guardava con una certa curiosità, un certo interesse, perché, come si suol dire, non è un modo appunto di dire le cose, negli anni passati probabilmente diciamo, il politico era di un altro stampo, effettivamente la politica si faceva in un altro modo. E noi con queste figure, anche se a livello locale, abbiamo avuto modo e possibilità, perlomeno parlo della mia generazione, chiaramente le generazioni che mi sono venute dopo non hanno avuto modo e possibilità di probabilmente frequentare, però per quello che mi riguarda io ho ricevuto sicuramente da parte loro degli insegnamenti. Che allora la politica si faceva nelle sezioni, la politica e la sezione era una palestra, si faceva prima discussione e poi eventualmente si riusciva, se uno riusciva, ad emergere fuori. E attraverso appunto la lavorazione politica, una classe dirigente, diciamo di Solo Paca, perlomeno di Solo Paca, che ogni giorno ha avuto la
differente per quanto riguarda la, diciamo, la diversa, il diverso modo di fare la politica oggigiorno. Bene, io non mi trattengo più di tanto, perché chiaramente devo dare spazio principalmente alla relazione dell'avvocato Giorgio Andrò, per fare veramente un ringraziamento particolare per questa sua disponibilità, e ribadisco a nome appunto dell'amministrazione e di mio personale un grazie alle autorità presenti, al capitano dei Carabinieri, all'autorità politica, all'assessore provinciali e quindi più in particolare anche a chi sta a fianco a me in questa veste come sostanzialmente il vescovo nostro di Italia Diocesi, e quindi passo la parola poi a diciamo ringrazio per essere.
Intervento, il saluto dell'amministrazione provinciale, il mio personale, ritengo anche il mio collega assessore Aceto si accomuna. Dunque, semplicemente per dire questo, l'occasione, ormai da 7 anni, per celebrare questa festività, per incontrare e incontrarsi tra le autorità del nostro territorio. Il sindaco di Solapaga, che è oggi il sindaco della comunità ospitante questa manifestazione, ha introdotto un po' una serie di elementi. C'era prima un altro modo di fare politica, più confronto, più dialogo, venivano fuori i problemi, vi erano le istanze dei cittadini e la politica, se era brava, riusciva a interpretare e a portare anche le soluzioni del caso. Oggi è tutto mediatico, in questa festa dei politici e dei governanti dovremmo anche dire che i politici e i governanti vivono in un mondo virtuale fondamentalmente, perché vivono di immagine, vivono di dichiarazioni che molto spesso vengono fuori anche in maniera inconsapevole, mi riferisco alle dichiarazioni che sono state fatte dal ministro Gelmini ultimamente, in cui praticamente poi ci ha rimesso le penne che sono state importanti. Quindi tutto un divenire in cui praticamente si costruisce sia l'immagine politica che anche i contenuti politici, tralasciando quelli che invece potrebbe essere il confronto diretto, il rapporto diretto con i cittadini. Io ritengo che i sindaci in primo luogo sono le persone che hanno effettivamente il polso della situazione, persone che vengono elette dal popolo e che hanno appunto il contatto, il corpo a corpo quotidiano con i cittadini. Quindi sanno bene quelle che sono le istanze dei loro cittadini, quelle che sono le istanze dei territori e sono i testimoni veri e autentici della politica nel senso alto, non quello dei partiti, ma quello degli interessi generali delle popolazioni. Quindi un momento molto importante quello di vedersi, di discutere, di aprire questo forum che ci dà la possibilità anche sotto l'egida del suo eccellente vescovo che saluto, di avere anche degli indirizzi morali, perché vedete ieri c'è stato un incontro molto importante in provincia, la giornata della legalità e della trasparenza, abbiamo avuto l'onore di ospitare il Presidente nazionale della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, il quale ci ha disegnato una architettura a 4 pilastri fondamentali, ci ha detto quelli che sono i principi più importanti per garantire la legalità e soprattutto il raccordo necessario tra i cittadini e le istituzioni. Il primo, quindi dei 4 pilastri, che era l'etica. Se non c'è nel nostro profondo di ognuno di noi, da cittadini e da politici, l'etica, cioè la capacità di essere portatori autentici e testimoni di valori morali veri, non potremo pensare di avere un futuro per la nostra società migliore di quello di oggi. Quindi questo è in qualche modo quello che mi sentivo di dire e è un grandissimo lavoro.
Buonasera a tutti. Allora qualche riflessione. Tommaso Moro, il santo della politica che ricordiamo. La Chiesa annovera tra i suoi santi uomini e donne che hanno servito Dio mediante il loro impegno generoso nelle attività politiche di governo. Non solo ci sono santi tra i vescovi, tra i sacerdoti, consacrati, religiosi e religiose, tra i fedeli laici, ma questo vuol dire se ci sono dei laici che sono stati nel campo della politica, che questo è uno dei mezzi, delle vie, dei modi per tendere alla santità. San Tommaso Moro, ad esempio, proclamato patrono dei governanti e dei politici nel 2000, durante l'anno giubilare, seppe testimoniare fino al martirio la dignità inalienabile della coscienza, pur servendo fedelmente il suo paese. Perché essere fedeli alla propria coscienza, essere fedeli al proprio compito è possibile. Molti invece pensano che la politica per sua natura è sporca. Se la politica è sporca, la fanno dare gli uomini con le loro azioni e con quelle che fanno, mentre vi può essere una politica che è servizio del bene comune e servizio della comunità che uno vive. Nato il 7 febbraio 1478, Tommaso More entra come faccio nella residenza di Thomas Morton, allora arcivescovo di Canterbury, cancelliere d'Inghilterra e poi cardinale. Per fare che cosa, si diceva allora, per apprendere la disciplina e le buone maniere, ma non quelle così di facciata, ma sapete apportarsi agli altri. Intraprende lo studio del diritto a Londra intorno al 1493 e dal 1496 a 1500 perfeziona la sua preparazione giuridica frequentando il prestigioso singolare Ius, uno dei quattro istituti destinati allo studio della legge e allora Vienna in Inghilterra. Famosa è l'amicizia di Moro con Erasmo di Rotterdam, che in casa sua scrisse l'elogio della famiglia. L'ideale di un umanesimo cristiano, nutrito della pietà dei padri della Chiesa, si esplica nell'amicizia con lo scrittore olandese durante tutta la sua vita. Ammessa alla professione forense, dà lezione di diritto, prende dimora presso la Certosa di Londra per stagiare la propria vocazione ascetica, ma poi alla fine la lascia nel 1303 per entrare nella vita pubblica, è una scelta. Ed ecco alla Camera dei Comuni, 1504, si sposa, rimasto vedovo con quattro figli, si risposa nel 1511. Come avvocato percorre una rapida carriera fino all'alta carica di membro del Consiglio Reale. Nel 1529 viene nominato cancelliere del Regno d'Inghilterra, incarico che manterrà fino al 1532. In quell'anno, adducendo come pretesto la salute e l'eccesso di lavoro, si dimette dalla carica di cancelliere. In realtà non intende avallare la condotta di Enrico VIII nella questione di Anna Bolena, una questione nella quale cerca fino all'ultimo di conciliare fede e realtà. Invitato nel 1534 a prendere posizione netta nella controversia sul divorzio reale, dell'atto di successione rifiuta di sottoscrivere non la parte legittimando la successione dei discendenti dalle nuove nozze del re, ma il preambolo che proclama la supremazia sovrana sulla Chiesa d'Inghilterra e che dà vita di fatto allo scisma. Imprigionato nella torre di Londra e processato, viene condannato a morte e decapitato nel 1535. Tra le opere più famose ricordiamo Utopia, 1516, e inviato per il conforto contro la tribolazione, uno dei più grandi dialoghi che la lingua inglese possegga e uno dei capolavori della lunga tradizione classico-patristico-medievale dei libri di consolazione. Pensiamo alle consolazioni filosofiche di Severino Poi. Fu beatificato nel 1886 e canonizzato nel 1935, in occasione del quarto centenario del supplizio. La festa, segnata il 22 giugno, si celebra insieme a quella di San Giovanni Fischer, di cui Erasmo dirà: non c'è uomo più saggio, non c'è prelato più santo. Molte sono le ragioni a favore della proclamazione di San Tommaso Moro a patrono dei governanti e dei politici. Tra questi il bisogno che il mondo politico e amministrativo avverte di modelli credibili che mostrino la via della verità in un momento storico in cui si moltiplicano altre sfide e gravi responsabilità. Uno di questi modelli è senza dubbio San Tommaso Moro, il quale si distinse per la costante fedeltà all'autorità e alle istituzioni legittime, proprio perché in esse intendeva servire non il potere, ma l'ideale supremo di giustizia. La sua vita, così come l'abbiamo panoramicamente delineata, ci insegna che il governo è anzitutto esercizio di giustizia. Forse di tale rigoroso impianto morale, lo statista inglese pose la propria attività pubblica a servizio della persona, specialmente se tempo dopo opera. Gesti, gestire controversie sociali con squisito senso di equità, tutelò la famiglia e la difesa con strenuo impegno, promosse l'educazione integrale della gioventù. Il profondo distacco dagli onori e dalle ricchezze, l'umanità serena e gioviale, l'equilibrata conoscenza della natura umana e della vanità del successo, la sicurezza di giudizio radicale nella fede, gli dettero fiduciosa fierezza interiore e lo sostennero nelle avversità e di fronte alla morte. La sua santità, ricorsa nel martirio, ma fu preparata da un'intera vita di lavoro nella direzione a Dio e al prossimo. Questa armonia tra il naturale e il soprannaturale costituisce forse l'elemento che più di ogni altro definisce la personalità del grande statista inglese, che inizia la sua intensa vita pubblica con umanità semplice, contrassegnata dal celebre buon umore anche nell'imminenza della morte. Quando San Tommaso Moro giunse ai piedi del palco sul quale doveva essere giustiziato, chiese gentilmente al carnefice: vogliate aiutarmi a salire in fila? Poi aggiunse acutamente: per scendere ci penserò da solo. Giunto sul palco, intonò il miserere, poi abbracciò il boia sorridendo: coraggio amico mio, non abbiate paura. Piuttosto ricordate che io ho il collo torto, fate attenzione, ne va del vostro nome. Mise la testa sul ceppo, ma la rialzò per accomodare meglio la barba. Essa non ha tradito l'incidente scherzoso, quindi non deve essere tagliato. Questo fu il traguardo a cui lo portò la sua passione per la verità. L'uomo non si può separare da Dio nella politica della morale. Ecco la luce che illuminò la coscienza. E fu proprio nella difesa dei diritti della coscienza che l'esempio di Tommaso Moro brillò di luce intensa. Tutti, anticani e cattolici, qualunque fosse la loro credenza o miscredenza, lo hanno considerato come uno dei più grandi rappresentanti delle tradizioni giuridiche di cui l'Inghilterra ha buon diritto molto figlio. Giovanni Paolo II, proclamando Tommaso Moro patrono dei governanti e dei politici, vuole ricordare loro la priorità assoluta di Dio, anche negli affari pubblici. In un tempo di eclissi della coscienza, Giovanni Paolo II mostra a tutti un uomo che ha preferito la morte alla vita per fedeltà alla sua coscienza formatasi alla luce della parola di Dio e dei consigli dei calci, lontano da ogni formalismo e soggettivismo. Non è facile fare l'elogio della coscienza e testimoniare il suo valore potente. Senza infatti esiste pure costante di formazione, di maturazione, affinché l'uomo ricopra la presenza di una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire, quella che noi chiamiamo la legge naturale. A leggere le commoventi lettere scritte dal carcere da San Tommaso Moro, capiamo meglio fino a che punto l'obbligo di coscienza emergesse dalla sua santità e fosse manifestazione di una vita vissuta alla luce del messaggio evangelico in cui centro è il cuore e la testa. In conclusione, vorrei fare una proposta. Vedersi gentilmente politici e governanti una mattinata o un pomeriggio per riflettere sui argomenti attuali e pregare insieme, a raccontare, siamo tutti battezzati, sarebbe una bella cosa. Dipende da noi se vogliamo organizzare e realizzare questa iniziativa. Grazie.
Se non altro la possibilità di incontrarsi e per mettere in atto il conforto delle tribolazioni di cui Tommaso Moro parla, perché la politica è anche fonte di tribolazione, prendersi per la realtà pubblica inevitabilmente significa passare anche per il fuoco delle difficoltà, talvolta immeritate, talvolta anche magari appunto di contraddizioni che accompagnano il dibattito pubblico. La parola del signor Pepe è molto bella, magari può essere l'incontrarsi per mantenere vivo dentro il nostro cammino sociale, che è quello che può diventare un impegno, probabilmente anche dal giorno di stasera potrà emergere. Ed ora la parola alla Donatella Nozzi, che noi conosciamo tantissimo, lo dico con gli occhi che vengono da fuori, ci sono i nostri sindaci, e non è solo un uomo di cultura, è sicuramente un interprete di tutta la nostra realtà sovranese, ma sicuramente ha rivestito un ruolo importante come presidente della provincia, in un periodo, come ho detto nell'introduzione, altamente fecondo per il nostro territorio. Che c'è in noi ricordare Giovanni Maglioni? E poi voglio ricordare sicuramente che questa scelta è sempre maturata dal comune ospitante. Però mi permetto di dire che coloriamo un tributo con Giovanni Maglioni, perché abbiamo ritenuto scontata la sua presenza nella nostra realtà. Ma credo che uno delle due che percorre la festività di San Tommaso Moro, nell'impegno del centro studio Gianni Cascione, è proprio di portare all'attenzione dell'oggi le tracce di chi ha speso parte della vita, o tutta la vita dell'impegno politico, ma lasciando essere che sono poi di fronte agli occhi di tutti, prenda dell'intera comunità. E se per quello comune, in questo impegno, di Giovanni ce ne parlerò ora, la Rotella a notte.
Non vi spaventate per questi fogli voluminosi che ho di mano. Sarò brevissimo anche perché mi è stato suggerito di essere breve, conciso, un po' voglio e voglio, non solo per la partita di pallone del Napoli tra qualche oretta, ma anche per le necessità che noi vogliamo. E anche perché ho annotato in questi fogli certe mie impressioni che di solito che in passato sempre esposto a braccio nella mia attività forense e politica. E il fatto è che ora non mi dico più di me, non so se quando parlo veramente a cucchio, e allora per precauzione ho fissato su questa carta il concetto. Intanto le cose che voglio dire possono apparire stupevoli e adulatorie, e questo rischio c'è tutto. Però non posso sopprimere il mio primo impulso, che è quello di rivolgere un vivo applauso agli organizzatori di questa stupenda manifestazione, a Don Franco Piazza e alla sua associazione, al nostro sindaco e a tutta l'attuale amministrazione. Perché? A Don Franco per la importanza che egli quotidianamente dà al secolare passato della nostra Slovacchia, importanza ritenuta da egli una necessità e non una cinetteria. A Don Franco è tra i prontissimi, se non l'unico, è tra le menti più eccelse dei slovacchesi nel campo della cultura accademica, professionale e intellettuale, che non ha dimenticato le radici gloriose della nostra slovacchesità. Molti, quanti, troppi amici nostri che hanno raggiunto i più alti gradi della professione e degli incarichi in Italia, non abbiamo più visto. Si sono persi, e non perché per ragioni tragiche, ma perché hanno dimenticato il nostro tempo di sangue e il nostro santuario della Madonna del Presidente. E al sindaco, per l'apprezzabile iniziativa ad inizio del suo mandato, in un momento globalmente duro e difficile, che sente il bisogno di ricordare un suo predecessore e di onorarlo. Ecco, allora, il ricordo. Per chi lo richiede un valore con la voce dei sentimenti e delle emozioni più profonde. Per chi non siano crollate le frontiere dell'anima, per chi abbia speranza nel futuro, futuro che non potrà essere mai se non nel ricordo del passato. Per chi crede nelle proprie radici e le cerca seguendo nelle misteriose orme, nella nebulosa cosmica del tempo, in cui siamo solo un ventesimo punticino, che ne rispetta e ne onora, evocando il nome di coloro da cui traiamo sembianze e respiro, emozioni e sentimenti, tendenze e vocazioni. La scienza ci dice che risalendo al ritroso fino al 500, attraverso la legnatela delle generazioni, ognuno di noi ha 1 milione di antenati. Essi sono in noi e noi in quelli che verranno, nell'eterna carenza del mistero. Ma è l'orgoglio di essere figli dei figli e poi padri di altri padri, quello che dà un senso al nostro esistere, all'essenza del tutto. Le radici, la memoria, essere slovacchesi. Per i greci memoria e civiltà coincidono nel concetto e nel significato. gli uomini con i popoli e con i poveri brodini senza radici e senza memoria, e ancora figli di un semplice nome, non sono che zingari, fugaci figli del vento, accampati sulla sponda di un fiume, che svaniranno all'alba oltre le nebbie dell'altra riva, senza lasciare traccia, nessuna traccia. Allora, ricordiamo per queste memorie Giovanni Valcieri. Sindaco per 20 anni, è il costruttore della nuova Slovacca. E però come si fa ad analizzare l'operato di un politico senza ricordare lo stato primitivo del luogo dove ha operato? E invece a leggi. Molti di voi lo ricorderanno perché la loro età lo perdeva. Ma per i giovani, che cosa significa quello che ha fatto? Slovacca, allora ricordiamo un attimo, che cosa era nel dopoguerra, quando sul comune di Slovacca è apparso Giovanni Valcieri? Un comune con non solo pugnature, e la rimozione dell'immondizia è tentata da un sole del turbino, come un binocchio trainato da un asino e non di reggibile. La stazione ferroviaria posta 3 chilometri dall'abitato, oltre il ponte Maria Cristina sul fiume Valore, è servita da 5 carrozzelle. Ma non sono poi molti quelli che possono permettersi di spendere una lira per la corsa solo alla stazione e viceversa. E il popolo slovacchese che va e torna dalla campagna, perché sono povere ma serie e sempre non molto lontane dal paese, sfornite di energie elettriche. Il contadino non ha assistenza medica né attenzione sociale, e tuttavia queste ore, racconta mio padre, paragonando quell'epoca a quella della sua fanciullezza, si unirono verso la fine dell'Ottocento. Allora ricordiamo Giovanni Valcieri. Sindaco per 21 anni. Che cosa ha fatto? Questo stato che abbiamo descritto era solo parte del dopoguerra. E Giovanni Valcieri costruisce il nuovo domicilio, il nuovo municipio, che antitamente era il Palazzo Aldamonti, Alberto Aldamonti, quello che scende vicino alla corretta. Il villaggio scolastico, le scuole erano nelle botteghe delle case dei corsi delle strade. Le strade campestri, che erano dei veri tratturi intransitabili. L'asfalto delle strade, che erano coperte solo di brecce e altre opere che non finiscono mai. Oggi, parlando con dei giovani, potrebbero ridere. Ha fatto la scuola, e che significa fare la scuola? Ha fatto municipio, e che significa? Ha fatto delle scuole. Però bisogna dare alla gente quello di cui hanno bisogno. E è inutile dare macellare d'argento e boccali d'oro agli affamati del Biafra che brangolano nel mondizio per cercare qualche grammo di qualcosa da mangiare. Bisogna dare quello di cui hanno bisogno. E Giovanni Vangeli ha ricostruito la nostra società. Giovanni Vangeli, con quale abbiamo vissuto tante battaglie, lui lo può ammagliare. E io come europeo, secondo la logica della democrazia, con le notizie della democrazia cristiana, ecco, ha costruito tutto questo.
Che significa? E ricordare.
Va bene, ricordare le nostre memorie, ricordare le nostre radici. Giovanni, grazie per tutto questo. So che ci ascolti in questo momento. So che sorridi col tuo sguardo sempre sornione. Ciao. Ma io ti abbraccio affettuosamente, unitamente a tutti i presenti di quest'anno.
Assolutamente la mancanza di intensità. E certo non è una memoria storica o cronologica, ma sicuramente nella mente di chi ha vissuto la transizione dalla vera trofata degli anni difficili, non immediatamente il dopoguerra, ma un po' negli anni avanzati dal dopoguerra, fino al boom economico degli anni 60, un po' di quelle strade cariche di freccia, o magari la mancanza di fogne, e perché no, la mancanza della luce elettrica o dell'acqua nelle case, non erano delle cose dei paesi sottosviluppati, era il nostro contesto sociale. E per probabilmente devo dire, io ricordo perfettamente quando siamo passati dalle piccole stanze della nostra scuola elementare, famiglie a poi siamo scesi al villaggio scolastico con quella caro pubblico che era una delle più belle immagini della nostra vita scolastica, la festa degli alberi. Ecco, è tutta un'altra serie di realtà sociali che però portano in evidenza il cuore di un paese, la sensibilità di un paese. Ed anche il dibattito politico era molto bello, era frontale, era sicuramente concentrato su questioni di primaria importanza. E con queste parole io voglio avviare subito il forum, anche perché questa sera un argomento c'è qualcosa di assolutamente rilevante. E in questo punto per ricordare Giovanni Vangeli ha dato quello di cui la gente aveva bisogno. Beh, un politico sappia riconoscere questo, credo che diventi uno dei grandi meriti di una politica che sa leggere, interpretare e soprattutto poi sviluppare un contesto. E nel tema del forum di questa sera, sapete come si procede, poi mi lasciano veramente la parola e quindi voglio pregare innanzitutto i sindaci ad intervenire, sono un tema che a mio modo di vedere è stato già sviscerato in qualche modo, proprio ieri presente alla provincia a questo incontro sulla legalità, mi diceva il Presidente che dobbiamo batterci per il nostro territorio, salvare la provincia. Ecco, io vorrei però questa sera affrontare in modo diverso, rilanciando il tema della crisi economica, contesto politico e futuro del nostro territorio, non tanto per vedere solo come risolvere un problema che probabilmente sta anche oltre le nostre teste, come realtà costituzionale attinente o afferente alle questioni tra regione, provincia e comuni, ma invece quello che può significare il nostro territorio a partire dal basso, in un contesto critico come il nostro, in una difficoltà economica e soprattutto anche per la rarefazione della politica, diciamocelo chiaramente. Perché molto spesso il tema della rappresentanza politica lo possiamo vedere un po' più solo dal basso, perché nei nostri comuni questo accade e per fortuna accade anche attraverso dei dibattiti serrati, però io vedo che il futuro del nostro territorio sia diventato una grande urgenza. È già qualche anno fa, e si ricorda anche Giulio, perché noi affrontammo questo tema
di questa Telese, della città telesina, di vedere quello che significa dal basso la voce organizzazione delle forze. Allora pongo la questione e lascio la domanda. Cosa noi abbiamo nelle nostre possibilità per dare un futuro al nostro territorio, cercando ovviamente di fare di una realtà virtù, cioè cogliamo l'occasione problematica della difficoltà e della crisi, perché? Per creare dentro di noi l'urgenza della coesione sociale e sicuramente anche l'impegno della sinergia delle forze. Faccio una citazione nostra, ma purtroppo ancora non è in Italia questo testo, che è questo Reden, è sulla teoria posizionale. Fa un'affermazione molto semplice. Quando le tribù, parla delle tribù ancestrali, australi, africane o anche perché da altre parti del mondo, in questa indagine lui verifica tutto. Quando una tribù si sente assediata e si sente in pericolo, c'è una forte coesione all'interno di tutti i membri della tribù e non c'è la teoria posizionale. Non conta molto chi deve tirare la carretta per poter risolvere i problemi. Tutti sono utili e tutti sono necessari, però danno un monito. Quando invece la tribù non si sente più assediata o non magari banalizza o non pone in evidenza l'importanza della coesione sociale di fronte ad altri problemi, cominciano le grandi discussioni che devono comandare all'interno e cominciano le lacerazioni più feroci, le battaglie più sanguinose all'interno delle comunità. Beh, io credo che questo tipo di crisi economica, sociale, politica, perché no, ecco, ci chiamo anche il monito, non solo il Presidente della Corte dei Conti, ma perché no anche il monito del Cardinale Bagnasco, della Conferenza Episcopale Italiana, con le numerose precisazioni fatte dal suo segretario, da Monsignor Bruciata, è di ritornare veramente all'etica, ma ricordando che l'impegno deve riguardare la qualità e la dignità dell'uomo, il bene comune, quindi non perdendo mai in vista quello che l'avvocato ha ricordato in memoria di Giovanni Manieri, dare alla comunità quello di cui ha veramente bisogno. E allora cominciamo con i sindaci un po' a confrontarci. In questo momento particolare di che cosa abbiamo veramente bisogno? Apro un forum e lascio la parola a chi non vi piaccia.
Carlo, posso non certamente per, come dire, tra virgolette, usare un poco, essendo parola di casa, non mi consentite, ma colgo appunto l'occasione che tu mi hai dato di parlare di questo concetto di allargamento, perché tu hai fatto riferimento appunto alla cosiddetta città di Venezia. Cosa molto alcune anche alla Bocca di Annotte, ma all'epoca passata.
Ho fatto un incontro a Terese, ma 15 anni fa.
Ecco, e questo sta a significare, giusto come dire, per l'integrazione un po' di quello che tu dicevi, giustamente, in un contesto di critica, in un contesto così economico, critico, dove non ci saranno risorse, indubbiamente le comunità cercano di ritrovare lo sbocco per poter realizzare le proprie cose. Però io direi che questo si lega più anche e soprattutto ad un fatto culturale, che ognuno di noi dovrebbe avere. Nel senso che all'epoca probabilmente delle ipotesi dell'avvocato di Annotti, non ci stava questo contesto critico dal punto di vista economico, ciò nonostante veniva fuori questa visione, questo allargamento, questa ipotesi di coinvolgere le comunità di isole per cercare di trovare qualcosa di diverso. Quindi in parte è dovuto alla volontà, appunto alla caratterizzazione che ognuno di noi può avere in sé per poi trasmettere all'esterno. Perché ho colto questa occasione? Perché devo dare atto, uno, diciamo, i consiglieri di minoranza che sono sempre qui presenti, i quali hanno sollecitato l'incontro, diciamo, un consiglio comunale aperto, un'assemblea, come la si vuol vedere, appunto per discutere di questa ipotesi di Ferenzio, che cade in un contesto di, come dire, di lavoro che stanno facendo già altri comuni. Colgo qui l'occasione per salutare il sindaco di Castelvecchio, il Santo di Santo,
il quale si è reso promotore insieme ad altri, quelli di Davetta, di San Salvatore e di Amorosi, di creare una unità, diciamo, di comuni e per cercare di individuare una convergenza unica su alcuni problemi. Ne abbiamo accennato prima dell'incontro, e ci siamo confrontati, io ho dato la mia grande disponibilità, riconoscendo e ritorno sul fatto di questa disponibilità dell'intera amministrazione comunale, coinvolgendo anche i consiglieri di minoranza, che sono loro, che in un certo senso hanno anticipato, come dire, un po' questo aspetto, per dire che noi siamo qui e consapevolmente volesse naturale, ovviamente, le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra cultura, ma aperti a individuare qualcosa che potesse coinvolgerci per cercare di trovare un filo unico per migliorare le nostre cose. Altrettanto devo dire che noi abbiamo avuto, noi come amministrazione, una comunicazione da parte della Fondazione Gerardino Romano di Telese, sindaco di Telese, con Gerardino Romano, che risale un po' all'epoca del nostro caro sindaco Giovanni Maggiori, che è una fondazione, come dire, che viene gestita e viene portata avanti dal nipote, dal professor Felice Casucci, il quale ha ritenuto di inviare delle, degli inviti alle amministrazioni, e solo per noi sono qua, che ne sono altre 5, che ne sono qui a denumerare, con la quale come oggetto le cosiddette 6 sorelle, che poi si riconduce, si riallaccia a quello che si ricordava di Terenzio oppure dell'associazione di quei comuni, eccetera. Ritenete di individuare, come dire, quello che ci può unire, e ha fatto questi inviti e ci sarà un incontro verso la Fondazione di Giardino Romano, che io ho colto con tanto piacere, anche per come dire, il tipo di rapporto che posso avere con quella fondazione, e il 4 di ottobre noi abbiamo questo incontro. Quindi io mi sono lasciato, quindi pure con Alessandro Di Tanto, a riaggiornare, a riparlare di questa cosa sulla scorta precisamente a forza di appunto da quell'incontro del 4. Quindi era solo questo che forse va ad integrare un poco il dibattito che potrebbe venire fuori stasera, riconducendo il punto a vedere ottimi segnali all'epoca non del sospetto da parte dell'avvocato Iannotti, che diventano attualissimi in questo momento di crisi, ma direi non solo un momento di crisi, dove ancora avete voi una, diciamo, un cedo dovremmo portare di un aspetto culturale.
Penso che invito il sindaco di Castelvenere, che abbiamo notato il suo intervento, Alessandro, ecco, quest'anno comunque sicuramente diventa una questione. E quando poi si comincia ad aprire l'urgenza di una scelta, c'è una moltiplicazione di eventi, c'è una moltiplicazione di gruppi. Io dicevo che noi alla presidenza della provincia, attenzione, cerchiamo però di costituire un tavolo dove tutte le voci convergono per dare una spinta, perché poi non si arrivi che c'è la parcializzazione delle iniziative, si parla tanto e poi non si arriva a concretizzare la cosa. Perché pensa un po', a distanza di 4 giorni, dal 4 ottobre all'8 ottobre, noi abbiamo un altro incontro nell'abbazia di San Salvatore del Regno. Allora facciamo attenzione anche a questo, per un po' un tavolo dove sia possibile, però non farci prendere dalla frenesia adesso delle formiche che ognuno deve portare un granellino. Vediamo di trovare il terreno comune su cui ogni sforzo poi deve trovare la sua finalizzazione, avendo già un progetto comune, se no poi potrebbe avere il rischio che ognuno fa la sua città delle fila e siamo al punto di partenza. Alessandro Reina.
Buonasera, buonasera eccellenza, il direttore Castillo, il presidente di Capito di Collo, è un grande, grande organizzatore. Sicuramente ho dato un'occhiata qui a Santo Mato Moro, e così in filosofia è un po' il personaggio, insomma, in qualche maniera che sarebbe considerato i politici, e al di là della figura ovviamente che è stato canonizzato, io non riuscito a questa utopia, penso che era un ideale, tutta la cosa ideale, in cui mettere insieme le persone, potevo comunicare la voce, che oltre a essere, voglio dire, un mondo reale, concreto, sostanzialmente, cioè un mondo educativo, lo stava immaginando, lo stava sognando, no? Quindi sono sempre sognato qualcosa di più. e un ruolo della politica è sognare il progetto d'anno, insomma avere ambizioni anche per grosse. Quindi proprio cogliere questo aspetto più politico di questo personaggio vuol dire che anche noi che sostituiamo nel lavoro politico dobbiamo sognare e immaginare qualcosa di più del quotidiano, di vincere le forze di polizia, di sistemare ciò che sono grossi, ma il ruolo della politica è ben diverso, è pensare a 10 anni, 20 anni, 50 anni, come per crescere un territorio in maggiore. Quando la crisi politica è stata così utile per le nostre zone, e questo secondo me, si stava crescendo in maniera così disordinata, così ognuno di noi faceva la sua area industriale, ognuno di noi immaginava di fare il campo di calcio, quello di tennis, quello non so che altro, immaginava il territorio comune, lo sta immaginando, lo immagina ancora probabilmente. In un territorio così piccolo, se ci da dire ci vale un po' di minuti per spostarsi da un lato all'altro, si immagina di fare la discarica vicino al canale vicino, si immagina di fare un sistema all'altro, cioè c'è una schizofrenia di momenti, se mi fanno le auto pubbliche lasciate a metà da un comune all'altro è impressionante, se ritorno le fabbriche, i capelli, lì qua e di là, insomma, si è fatto veramente male negli ultimi 20 anni. E questa è la giusta occasione, voglio dire, di pensare a qualcosa di nuovo e di diverso. Immaginiamo questo grande parco che può essere il lago di Teresi, il posto di Gatto Ragazzi, può essere il Grassano, può essere le Terme, che potrebbe essere gestito così tutti insieme, diciamo. Immaginiamo quale futuro prevede, immaginiamo un'area industriale unica per tutta la Valle Telesina, ma che senso ha fare un assorbario, una cassa al bene, una Terese, una Madonna, pronto, quindi aree industriali, dei nuovi candidamenti. Insomma, per spiegare il denaro pubblico in maniera non credibile, l'Europa deve essere non compiuta e non ci sarà nessuno sviluppo serio nella nostra comunità. Io credo che, io non sono candidato, sono stato proposto essenzialmente perché voglio portare questo messaggio, ma non sono nato in Firenze, dal primo giorno che sono stato eletto ho cercato di percorrere questa strada di avviare e attivare il mondo di comuni. E non ho capito la legge, la crisi economica lo stanno imponendo anche i fatti, però ci sono due strade possibili. C'è una strada che è quella delle convenzioni obbligatorie, no? Lo Stato sta obbligando i comuni a mettere insieme due servizi per l'anno prossimo, cioè almeno due servizi devono stare insieme, e poi dal 2013, dal 1 gennaio 2013, tutti i servizi devono stare insieme. Molti comuni si stanno attrezzando ognuno con l'amico reale, diciamo, no? E ancora una volta facciamo schizofrenia politica, ancora una volta schizofrenia politica. L'unica strada seria che c'è, il migliore dei comuni, non ce ne stanno altre. Ci vuole assolutamente una mente che ragiona, che al di sopra dei servizi, altrimenti non ha nessun senso avere un servizio a parti pubblici, non so, a Castelvenere, poi per fare fotografia immagino che non ci sono i domicili, poi non so, non scuole con la rete, insomma non c'è la più trasmente in una maniera da una situazione di questo tipo, che è assolutamente dannosa. Io vedo quasi 5 si stanno avviando su questa strada, assolutamente sbagliata. Non la strada seria, secondo il mio parere, è quella di andare da nuovi comuni, che è una è previsto dalla legge, cioè non è che l'abbiamo inventato noi, è un sistema moderno che hanno già fatto diverse comunità del nord, basta andare su internet e scaricare gli statuti e vedere come si sono organizzati. Si arriva a comunità di 60.000 abitanti e non possiamo fare una città di 15.000, 20.000 abitanti, ma anche arrivare a 40.000 abitanti. Abbiamo trovato dei 4 comuni, devo dire, però non è una cosa chiusa, perché ho trovato subito una grande introduzione, diciamo, per fare una cosa che è così. Devo dire che se la paga dovrebbe integrare, immaginare questo comune che arriva al lago e si ferma, mi sembra una cosa assurda, insomma, credo che c'è una continuità di rapporti. Se uno vive da una città che ha un tempo, ad esempio, no? Che per andare da un quartiere all'altro è molto più lontano che andare da solo a Catereo, e si portano un po' più in lago. Non so, è una città stupenda, cioè come un grande giardino incluso in cui ci si sposta, e certo non è un quartiere, ma è un miracolo di farsi la guerra industriale, insomma, c'è una visione molto diversa nei trasporti, nella gestione del futuro. Io credo che dobbiamo tutti cogliere questo. Io ringrazio il grande ragazzo di questa iniziativa. iniziativa. So che è stato fantastico, non sono moltissimo, devo dire. Spero che non sia soltanto veramente molto orientato. Credo che non dobbiamo più pensare di salvare un po' il proprio potere locale. Non perda niente nessuno, non fa crescere nessuno. I nostri giovani saranno potete cantare e noi facciamo solo del danno al territorio, oltre che alle generazioni future. La strada credo che io la voglio sentire fin in fondo, speriamo che anche altre amministrazioni, insomma, così come altro, magari sia fresco di elezione, quindi ancora c'è un po' di vitalità tra maggioranza e opposizione. Quindi ieri sera abbiamo fatto un consiglio comunale sulla città di Telesini, c'è stata un'unanimità assoluta perché è passato un principio generale, diciamo, che è l'interesse collettivo, e questo fa onore alla classe politica che se ne dica. E quindi sono grazie per l'intervento, per l'opportunità che mi è stata data e spero che questa cosa, la Don Franco, la potete portare avanti insieme alle altre associazioni, che è veramente l'unica possibilità per le nostre comunità. Grazie.
Era un intervento proprio finita per l'esempio. Un abbraccio che diceva la paura di non far suonare i propri campanili. I campanili continueranno a suonare, ma quello continueranno in un'armonia, l'armonia è quello differente. Quindi quando è differente abbiamo, se possiamo metterlo assieme, ha un bel concetto, perché senza differenza non c'è mai nessuno. Perciò è importante fare un progetto su cui bisogna ritornare anche. Prego,
buonasera a tutti, innanzitutto io ho un caloroso saluto all'eccellente Cristo per abbiamo colto il suo invito perché ci passava una persona in Bascherè sarebbe lì di natura di mandando a un incontro per ogni anno praticamente, che significa che ci vediamo, ne parliamo e poi rimane lettera morta. Invece questa invito questa presenza almeno tra noi politici che abbiamo la responsabilità del governo dei territori per esternare quelle che sono e sviscerare quelle che sono le problematiche logiche che afflicono e ci mortificano, perché io ho apprezzo l'intervento del sindaco di Castelvenere, il quale dice che il politico si è sentato a governare un territorio, credo che deve dormire molto poco, deve pensare moltissimo, ma deve sognare tantissimo per la crescita, perché solo nell'immaginazione, dietro un disegno, e solo nel letto si riesce a disegnare quello sviluppo armonico, organico, della bellezza del territorio, ma soprattutto oggi che ce lo impone anche la legge, quella dell'unione dei comuni, così come diceva Alessandro, di vederci tutti insieme, perché insieme si cresce, divisi si può solo morire di asfissia. Io accetto la proposta dell'amico sindaco di Sovra, che il quale logicamente è la proposta che io rivolgo anch'io, essendo confinante con il comune di San Salvatore Telesino e facendo parte, noi ci stavamo riunendo dall'altra parte importante di Terno, perché ci vedeva più o meno uniti, perché siamo comunità montana, siamo parco regionale matese, ma la luna e l'altra delle associazioni, l'unione dei comuni, dobbiamo obbligatoriamente, la legge è solo in fondo, ma noi ne sentiamo la necessità, perché tanti servizi, nel momento in cui si gestiscono i servizi, possono portare sicuramente un'economia nella gestione. E devo rivolgere un apprezzamento all'avvocato Guglielmotti, al quale mi lega i sentimenti. Noi siamo politici di lungo corso, sono al 29° anno di sindaco, insomma, veramente dopo Salvatore Macelli e il buon Bocchini, credo che sono il terzo in provincia, oggi sono il più anziano, più longevo della regione. Io credo che ho letto le sue parole, perché commentare hanno civico la gioia, e di vedere quanta dedizione, quanta passione, quanto amore ci metteva per la sua sola, perché un po' ognuno di voi si porta dentro questo
di testo che poi alla fine è un terzo, perché non è un difetto, perché se c'è una competizione tra tante organizzazioni, ognuno cerca di portare quanto meglio è per la crescita del proprio, la vita del proprio comune, quindi non dobbiamo, sì, ci dobbiamo dire, ma non dobbiamo mai perdere quel principio di dire che ci legano alla nostra terra, al nostro territorio, ma anche al nostro campanile. Quindi io dico che noi, allora, il grande maestro, il nostro protettore, San Tommaso Moro, protettore dei governanti e dei politici, ci dà un insegnamento, che noi abbiamo il dovere, perché non stiamo a governare un territorio, ma stiamo per servire un territorio e una popolazione che ricade in quel territorio. Noi non siamo deputati, perché se la gente ci sceglie per un solo motivo, perché siamo capaci di interloquire con loro, di interpretare le esigenze, di interpretare quelle che sono le necessità vitali per una popolazione, e credo che il suo messaggio era quello, sicuramente la giornata di ieri, sono cose che credo che noi vediamo quotidianamente, e chi ve ne parla è uno che ha subito qualche, anche qualche atto gravissimo, per chi non lo sapesse, o grazie alle nuove generazioni non lo sanno, io sono stato minacciato a morte perché in un momento della mia euforia ebbi l'imprudenza di portare tre finanziamenti di 16 miliardi al mio comune, cosa che fece rumore, dove logicamente la camorra appunta la sua attenzione, e io sono stato per te quasi duro minacciato a morte, ho visto là di là e sono ritornato in lontano. Solo, solo nella fede, non la pietà popolare, si trova la forza di reagire e di andare avanti sempre più combattivi. Io credo che l'insegnamento sia non basta, anzi, che non direi con la collega quale quotidianamente ci deve guardare, illuminare e correggere per le insidie terrene. La Madonna è sicuramente la nostra amica che ci sta accanto, ci porta per mano e ci aiuta nei momenti di bisogno. Solo nella fede si trova la forza di superare questi momenti, perché sono cose che si trovano dentro, e quindi chi vi parla sicuramente interpreta a chi quello che è il messaggio di San Tommaso, il nostro patrono, che oggi noi festeggiamo. Auguri ai guanti e ai familiari di Giovanni Maggiore, logicamente il mio personale apprezzamento, un amico della famiglia, ma anche il suo amico. A quanti dei cittadini di Solopani sicuramente potete essere orgogliosi di aver avuto un utilizzatore di quella tempra, di quella relativa e di quella di Solopani.
Claudio, ringraziato, però continuerei ancora per un po' questo confronto, rilevando le sue idee che sono state tra le lingue poste in evidenza. Certamente non possiamo rinunciare alle nostre radici. Caro sindaco, noi abbiamo un patrimonio comune che sono le nostre tradizioni, la memoria della cultura che segna questo territorio. E al di là della specificità di ogni ambiente che ha magari delle caratteristiche, però noi abbiamo valori condivisi. Ecco, noi una ricerca che abbiamo fatto all'Università del Stagno sulla situazione delle famiglie, che è di quest'anno, è da quest'anno, e faremo anche in modo che lo possano avere tutti i comuni, e faremo loro a questo punto, noi abbiamo in evidenza che la speranza, è vero che appartiene alla famiglia, ma non solo alla famiglia, è che sul nostro territorio, ancora alcuni valori, sono una trama abbastanza stretta che ancora non ha colpito le nostre popolazioni. Quindi ancora non sono degenerate alcune forme di vita che sono globalizzato, ha innervato in molti contesti. Allora, la specificità delle radici, il patrimonio comune dei valori, però, come diceva anche Alessandro, un progetto chiaro, perché se l'urgenza ci impone qualcosa, non entriamo in frenesia, non moltiplichiamo tante cose, cerchiamo di avere un progetto chiaro in partenza, proprio la reazione in corso d'opera possono essere. L'assessore vuole intervenire di nuovo?
Prego.
Questo è interessante anche nel giovane.
Comunque, io l'operazione era anche gli interventi che sono stati passati allora io ritengo ho profondamente questa convinzione della necessità di mettere questo insieme è ormai diciamo sancita per legge in qualche modo anche necessaria perché condividere i servizi significa fondamentalmente anche abbassare i costi e siccome diminuiscono i trasferimenti dello Stato verso gli enti locali è una necessità fondamentale. Chiaramente tutto questo passa attraverso una trasformazione anche culturale molto importante, infatti il sindaco di Santo lo diceva prima, cioè si entra in una schizofrenia, si cerca di trovare delle alleanze in qualche modo, però si perde di vista l'obiettivo, io credo che questo avvenga. Vedete, non è che noi non abbiamo avuto un'idea, un progetto propostoci in questi anni, c'è stato un progetto molto ben identificato legato alla spesa dei fondi comunitari che intravedeva in gruppi di comuni, sistemi territoriali di sviluppo, la possibilità, anzi il protagonismo degli enti locali che dovevano costituirsi per poter, attraverso un'analisi che era stata predeterminata, elaborare proposte progettuali relative a quelle che erano le peculiarità del territorio, in particolare c'erano i sei da Burma, qui il Bastone della Solopaca, poi c'era il Vassonato che era il Siderio, non mi ricordo se era il Siderio o qualcosa del genere, ma in grandi a dominanti rurali, culturali, su cui si andava a incidere proprio su quei parametri che venivano evidenziati. Impensabili che in un contesto di 15 comuni, per esempio, si possano fare 15 aree industriali, si ragiona tutti quanti insieme. Però questo è un progetto che purtroppo è fallito. Noi siamo al 2011, quindi il 2013 finisce il ciclo di programmazione, non siamo stati in grado, quando dico non siamo stati in grado, dico tutta la classe dirigente, di costituire questi sistemi territoriali di sviluppo, se non nell'occasione della presentazione dei progetti degli accordi, cosiddetti accordi di leadership citati. Allora, io penso che anche questo andrebbe ripreso come progetto, cioè fare in modo che tutto quello che si fa sia anche contestualizzato alla normativa, alle analisi che sono state fatte e anche a quelle che sono le possibilità che possiamo portare avanti. Io ne parlavo proprio con il sindaco di Santo l'altra sera, quando ci siamo legati alla messa pro Risco, no? Il 29 del settembre scorso, e ci sono anche altre progettualità che possono essere messe in campo, che purtroppo però scontano dei problemi di natura normativa. In tutte le regioni italiane si è attuata la legge 135/2001, la legge specifica del turismo. La nostra regione Campania, direi di Ministero che insomma le amministrazioni che si sono avvicendate, è l'unica a non avere una legge regionale specifica che individui i cosiddetti sistemi turistici locali, per cui noi abbiamo anche ancora con gli ETC che dovrebbero essere aboliti dal 2001 e non riusciamo a mettere in campo anche quelle che sono le strumentazioni necessarie per una strategia di sviluppo turistico, perché anche su questo io molto spesso, no, mi ci metto, questa è la mia materia che in qualche modo il Presidente mi ha assegnato. Allora, è difficile programmare il turismo quando il turismo è una materia trasversale che prende tutti i settori economici e poi interviene su tante realtà, quando non c'è la strumentazione normativa. se noi in qualche modo dobbiamo sviluppare questo concetto, lo dobbiamo fare determinando il sistema turistico locale o più sistemi turistici locali per la nostra provincia, nel momento in cui la regione ci ha provato la legge, no. Eccoci, questa è una proposta che veniva proprio dal sindaco di Sano. Forse non ci conviene più aspettare la regione, ci conviene a questo punto a cominciare a lanciare l'idea e a costituire il sistema turistico locale, individuandolo nell'ambito territoriale e andando in persone dire noi siamo pronti per fare quello. Cioè è importante questo momento di incontro e quindi Sua Eccellenza che ci dice incontriamoci una volta al mese, ben venga, ci possiamo parlare liberamente e come vediamo insomma abbiamo anche delle idee che dobbiamo in qualche modo approfondire. Io non vado oltre se non quello di ribadire un concetto fondamentale. Questo è un momento in cui le classi dirigenti, tutti noi siamo messi alla prova. Voglio ripetere questo concetto, quando c'è crisi ci sono due atteggiamenti che possono venire fuori. O un atteggiamento di grande apertura delle classi dirigenti verso i cittadini e insieme si supera la crisi, e quindi questo è il sistema per andare avanti, oppure c'è un altro che è molto pericoloso, in cui le classi dirigenti si chiudono, diventano autoreferenziali, cioè chi tiene in mano continua a tenere in mano, cosa che in qualche modo blocca fortemente la possibilità per i giovani e determina ulteriormente la lacerazione sociale. Allora anche su questo dobbiamo intraprendere una strada molto limpida e lineare, aprirci alla popolazione e insieme decidere quello che è il meglio per tutti noi. Grazie.
Ci sono ancora due interventi, l'avvocato Consiglio, poi l'avvocato Piano.
Velocemente saluto tutti, ovviamente, iniziamo da e prendo lo spunto dalla sua presenza solo per ricordare qualcosa di cui lei ha intervenuto al sindaco. Leggendo un testo del 1700 che lo utilizzo adesso, nella cronaca della vita dei diversi vescovi che si sono succeduti nella carta tedesca, ci sono stati alcuni che hanno fissato la loro sede a Felice per lunghi anni. Nel 1600, e anche
facciamo da te.
Questo solo per dire che forse probabilmente il Paesio non fa qualcosa di sbagliato, pure qualcosa di non naturale, se volge lo sguardo verso la parte dell'Europa. Così come credo che l'intuizione, lo spirito così appassionato sia profuso, mio o non buono, nonostante lo Stato, sindaco di Castelvente, credo che sia una strada assolutamente da percorrere. Però va pure detto che io ho letto sui giornali che un'iniziativa di questo genere già in qualche modo è stata avviata da 4-5 comuni, ma non ho visto la partecipazione del suo padre. Io non credo che sia questo fiume da rose che
è diventato un subitone,
non c'è stato.
Però sono delle piccole cose che credo che non debbano succedere, perché l'origine dell'idea di Terezia è molto vecchia, molto lontana. È vero che l'avvocato Iannocchi ci ha scritto un testo, io ho un testo, però è anche vero che sullo stesso argomento è intervenuto molte volte il nostro Luigi Salomone, con altri convegni, altri articoli, altri interventi. È anche vero che nel 1983 il sottoscritto insieme a quel figlio Luigi Salomone ha richiesto e ha invitato tutti i comuni della Valle della Fina a costruire un consorzio turistico per la Valle della Fina. Ebbene, io in quel compagno mi sono molto arrabbiato, ma annoiato per avere vincili per la Valle uno statuto, lo inviai a tutti i sindaci della Valle della Fina, nessuno mi rispose.
Non è la
terra. Era il 1982. Così come l'ha sottolineato quello che diceva le ultime parole del nostro ingegnere, l'assessore provinciale, la politica deve essere diversa, la politica deve partire dal basso, la politica deve ricordare di più San Tommaso piuttosto che qualche altra cosa. E però, come sempre detto stasera, celebriamo il protettore dei politici e dei governanti, me ne sono più uno dei rappresentanti politici. Io credo che questo sia anche un difetto gravissimo derivante dalla nostra legge elettorale, anche oggi, per l'ennesima volta, di solito per la nostra Presidente si è ricordato che va cambiata. E credo che quella sia la direzione, perché se i politici non hanno ancora questo territorio, non partecipano a queste cose, perché devono rendere conto che sono avversario, ma non a noi che magari gli hanno incontrato. E poi noi che abbiamo. Scusatemi per questa introduzione di carattere politico, però io il mio intervento questa sera è la diretta da me. Io sottoscrivo, approvo, apprezzo, abbraccerei il nostro avvocato Iannotti per la premessa che ha fatto di quelle parole, nelle quali io mi riconosco totalmente. Perché se non c'è futuro, in modo pregevole, ma non c'è futuro, se non c'è, se non si parte dal passato, se si dimenticano le radici. Io ho cominciato a fare politica quando Giovanni Mancini era sindaco, era un giovane, e io combattevo contro Giovanni Mancini perché era un poem, tant'è che cominciavo con un giornale politico, qualcuno mi porterà a Bepato. Dove cercavamo di colloquare il tipico democratico cristiano di allora. Però devo pure dire che Giovanni Maggia, oltre ad essere stato un bravissimo sindaco, era anche un uomo di cultura, un uomo che faceva politica in un certo modo. Questo è un giornale che lui ha pubblicato nel 1958 insieme con altri amici suoi, che forse sono male, ha dimenticato che esiste. Da qui è partita la volontà, da qui è partita la buona politica. Per cui concludo questo mio intervento semplicemente ricordando due cose. La prima, perché se no è collegata alla prima parte del mio intervento. L'unione dei comuni della Valle del Sì non può prescindere, deve tenere in debito conto non solo il lago di Tre, o magari il Crastano e il Parco di Asciugana, ma deve tenere in debito conto il Roseto, perché la Madonna del Roseto è la Madonna della Valle del Sì, non è la Madonna di Sì. I monti che costeggiano nel Tabone, che si proiettano sulla Valle del Sì, sono un patrimonio della Valle del Sì e non ci può essere turismo o sviluppo turistico la costo, se non è debitamente, opportunamente, intelligentemente collegato con lo sviluppo del turismo montano. Per cui questo fiume Garone non deve essere una barriera che tiene solo paga fuori da questi discorsi. Deve essere semplicemente quello che è, un piccolo ricambio, perché così è diventato adesso, che si farà, che si attraversa in maniera molto, molto semplice, adesso proprio perché è stato realizzato quel ponte che io mi auguro che abbia una denominazione, abbia una sua intestazione che si possa collegare a quello che dicevamo stasera. Un'ultima raccomandazione, brevissima, che è uscita collegandomi a questo e a quello che è stato preso in questa sala a proposito del nostro Stefano Rosano. E io chiederei all'amministrazione comunale di Solopacco, ma anche a quella provinciale, di cambiare violentamente, perché queste memorie non devono essere solo lo sfizio, il bambino o la fissazione di qualche appassionato che si punta di raccogliere le memorie storiche. Vanno riprese, vanno raccolte, vanno pubblicate. perché non vorrei trovare magari non io, ma qualche nostro figlio, fratellando a dire che il nostro sindaco Sandro Mostazzo negli anni 80 ha pubblicato e ha accolato una pubblicazione di un giornalino, di un giornalino che si chiamava Presenza, di cui mi sono fatto dare che vedono di essere pubblicato, perché a 30 anni di distanza è diventata storia e noi non possiamo che questa storia, insomma, a cominciare da quello di Giovanni Mancini, quello di Lavorati dei Morti, quello di Salomone, quello di Santo Nazzato, va alla testa. Per cui è un appello, un invito. Destiniamo risorse e impegno a ricordare le cose che ci appartengono. Grazie.
Questa da tanto fa capire che la necessità di vedere di diventare Gesù, io dico la seconda lettera ai Corinzi, ecco questo è il senso favorevole, ecco l'ora, non perdiamo questa ora, però con utilità, con attenzione e con programmi chiari, perché ognuno deve dare il proprio contributo. Prego.
Buonasera a tutti, un saluto Sua Eccellenza il Vescovo, a tutti i suoi rappresentanti. Mi presento con Luigi Piazza, collaboro con il Comune di Castelvenere per quanto riguarda il progetto di riunione di comuni. Ringrazio Don Carlo per il titolo che mi ha conferito, lo prendo con buon augurio perché tutti i miei sforzi sono quelli di verso quel traguardo, quindi per la gioia di età ancora non mi ringrazio come augurio. Il mio intervento sulla riunione dei comuni. Partendo da un discorso, come diceva il dottor Alessandro Di Canto, ci sta obbligando la legge. L'idea di città pietina è un'idea vecchia che ha illuminato le menti migliori della valle argentina che ha lunga già anni fa. Probabilmente allora non erano più i tempi. Oggi credo che la cittadinanza è più avanti della politica perché l'hanno già fatta i cittadini della valle argentina. Io sono di Castelvenere, mi sento di Telegram, di Agrosi, di Guardi, non ho nessun problema a spostarmi, ho amici comuni e interrelazioni con i miei. Quindi la cittadinanza ha già unito questi comuni. Finalmente possiamo sfruttare un obbligo di legge che mai come questa volta ci cade addosso e lo possiamo sfruttare in termini positivi, facendola veramente. Io voglio due punti su questo aspetto. Uno come strumento di sviluppo, possiamo creare finalmente in piccoli paesi l'eccellenza, cosa che io non ho rispetto ad un ragazzo di Napoli. Il ragazzo di Napoli può andare a giocare a tennis stereotendosi dell'eccellenza in quel settore, perché c'è un quartiere di Napoli che offre un tennis club 5 stelle. Io non lo posso fare. Adesso possiamo farlo perché si deciderà magari di fare il tennis club a Terese piuttosto che in un altro comune, faccio nome a caso, e fare in quel comune l'eccellenza di quel settore. Tanto è bene dare eccellenza in un altro settore e così gli altri. Questo è il punto come sviluppo. Poi un secondo punto, come strumento di difesa. Abbiamo visto tutti che l'ultima manovra di Ferragosto aveva cancellato in una notte la provincia di Benevento. Poi se fosse ripari, in qualche modo diciamo abbiamo forse ancora qualche anno di tempo. A province cancellate, mi chiedo, una discarica, va fatta la discarica. Dove la facciamo? A Giuliano in Campania, al del telefono del sindaco di Giuliano in Campania che rappresenta 150.000 abitanti. Forse sarà tenuto in conto più del sindaco di XY che rappresenta 3.000 abitanti. Allora, siccome abbiamo detto la cancellazione di mente con le province, unire le forze ci consentirà innanzitutto di creare delle eccellenze, in secondo luogo di poterci difendere come territorio da qui a pochi mesi, quando qualcuno potrà buttarci addosso sopra il peggio sfruttando il nostro leggerissimo peso elettorale. Ringrazio Don Franco dell'invito a parlare in quanto esponente della nuova generazione. Ringrazio tutti dell'attenzione.
fatto intervento, se no cedo la parola a Claudio per il ringraziamento, ed è doveroso ringraziamento da parte della famiglia sicuramente.
Ed è ancora più difficile poi quando si tratta di fare una velocissima divulgazione personale, intima, di cose che sono state che riguardano una parte cospicua della propria esistenza, sia diversa che mio povero papà, come sapete, ha finito lavorando dentro la prima e poi in maniera diversa, perché per una sorta di capriccio, io lo chiamo così a distanza di anni ormai, e c'è da 11 anni che mi sono dedicato in punta di piedi, come dico in famiglia, ad acquisire le mie cose, c'è stata questa, diciamo, questo ritorno in famiglia, e quindi quel capriccio, quell'attività, quell'impegno sociale, io lo considero un capriccio, tra virgolette, di chi mi voleva bene, di chi pensava che in qualche modo io avessi potuto spendere la mia energia in un momento anche quello positivo della nostra comunità. E quindi io ringrazio l'amministrazione, ringrazio te, con piacere di essere sempre più compassivo, sempre più attento per il tuo pagamento, di stare e di impegno più grande, che ti vive, non so dice, se ti vive, e io vi posso dire che è fortunato che ce l'ha, perché non averla significa dover fare ricorso a tanti affitti che al momento possono sembrare anche efficaci. Ma poi quando vengono meno, proprio quando dei tombi e delle cadute delle qua non si rifanno più. E quindi io vi ringrazio perché a distanza di quasi 36 anni ricordare il mio padre, in questa maniera così educato, così discreto, come ho potuto fare, anche con una vena di ragionevole rimpianto, l'avvocato di Arnotti, è lusinghiero ed è gratificante per noi familiari, ma io credo anche per il popolo di Solovaga che nel ancora nutrite, che sta ancora lungo, presente di quest'anno in qualche modo di persone che l'hanno conosciuto, hanno avuto piacere. L'unica notazione per quanto mi riguarda, perché ripeto, anch'io ho avuto la possibilità di spendere il mio lavoro quotidiano nella nostra comunità. Sentivo parlare della Lombardia Telefine, sentivo parlare di questa iniziativa che giustamente ha rivisitato, ha rinfrescato la genialità che all'epoca il nostro presidente Iannotti annotò in quel suo libricino, che è stato come punto di riferimento. Io dico sempre un mattone, chiunque ci può costruire un capo della cattedrale, io l'ho fatto in qualunque momento, gli uomini di buona volontà non mancano mai, c'è solo bisogno di trovare quello che ci ha fatto. E ritenevo importante una cosa della mia conoscenza. Mi trovavo in casa di amici, era il 1966. Io sono stato e continuo a essere sempre un convinto professore della difesa del territorio, ma non è intesa così come generico proclama, ma difesa ad interpretazione del nostro rapporto con il territorio. Perché la valata delle fila, io l'ho sempre definito nei ragionamenti, un cortile dotato di ogni beneficio, il signore, quando c'è il signore. Attraversato con la persona in pochissimo spazio che da qualunque posto si guardi è certamente qualcosa di eccezionale. Ero a Francia, c'era la moglie del direttore all'epoca della Banca di Napoli, era il 1977, la signora Ferrari, lo ricordo il nome per ciò che disse, conversando con gli attendenti in giro per il mondo, era una grande viaggiatrice. Era una grande viaggiatrice, stava da Sharm el Sheikh. Allora quel posto non era visitabile così come oggi, si raggiunge il mondo. Veramente, aveva girato tutto il mondo, l'India, Cina, eccetera. Era conversato, dicevamo noi ragazzi, noi siamo stati tutti portatori, allora ci sono qui. Allora, se voi sindaci che siete qui, a cominciare dal nostro sindaco, e voi cittadini di questa parte della nostra volete prendere per bene, per ancora parte questa parola, malgrado qualche tentativo che non è continuamente non è andato possibile, di snaturare questa situazione, tenetelo sempre come punto di riferimento. Noi alle volte non ci rendiamo conto che l'erba di casa nostra è molto più bella dell'erba della vicina e quindi basta semplicemente, caro Sandro, ti ho apprezzato e ti abbraccio anche per due cose di lì, così come tutti quelli che hanno parlato. Tenete da voi questo fatto. E qualunque iniziativa, vogliamo dire, quella della città della vicina, cioè, difendete strenuamente questa nostra presenza e la nostra si è trovata in mezzo in questo dono sempre per fatto assoluto la mia vita. E per lui noi andavamo a fare il bagno per il numero uno e anche la sua domanda e tutte le cose che lui aveva studiato la passeggiata in campagna. Forse che oggi dice bisogna pensare bene a fare altre cose che si usano. Quindi restituite ai nostri figli, alle generazioni che vengono in secolo, e restituite anche un po' a noi stessi questa grande immensa ricchezza che certamente, certissimamente, è un dono per tutti. È un dono per tutti. Grazie a tutti.
Iniziamo da questo, ecco, con questo ringraziamento della famiglia Mancelli e ovviamente questi appuntamenti annunciati vedremo di viverli compatti, quindi io ricordo già l'appuntamento dell'8 della mattina alle 18, e quindi la cosa da auspicare è che veramente da parte di tutti i cittadini un concorso per avanti una chiarezza contestuale, però vogliamo il diritto di farci male. Ecco, io sempre tutto con un sogno, poiché anch'io giro parecchio e tra l'altro anche montagna che mi piace tanto, oltre le mie, io non mi sono mai spiegato perché la Val di Non ha il suo marchio e la Val di Non si chiama lui. Ma lui ha preso che da un popolo di montanari, qua li chiamo noi, perché mi fa la fierezza di dire che siamo montanari, e dovremmo sentire l'orgoglio e la fierezza di un'appartenenza con un marchio che ci permette poi di costruire l'eccellenza e di poterlo poi anche presentare, perché di eccellenza l'abbiamo costruito non a casa, nelle scuole, che ha visto un profilo di qualità che in tutta la regione Campania meritano
più cauto, ma veramente lo diciamo, come anche attività e promozionalità di tipo culturale, sociale, economico, che certamente possono diventare motivo di pregio. Ecco, dice la cosa, non dico questo, non la dice mai in pubblico, però l'ha detto parecchie volte a me in privato. Quello che facciamo noi, se si facesse a Napoli, rimonterebbe il mondo, diciamo così, sempre eccellente. Noi facciamo tante cose di altissima qualità, però non le sappiamo vendere. Allora io direi che noi non rinnovando l'appuntamento, probabilmente non si sa ancora quale sarà il prossimo comune, perché in genere i sindaci presenti annunciano la candidatura per la testa di San Tommaso Moro del prossimo anno, ma l'assenza di alcuni sindaci o di diversi sindaci non ci permette di sapere di annunciarlo, ma ovviamente sarà reso pubblico a breve nel futuro. Ecco, però ricordando a noi stessi che questi appuntamenti devono essere sempre più costruttivi, non sterile polemica, ma produttori di qualcosa che poi in concreto deve essere innescato come veramente progettuale. Ecco, a nome della diocesi, a nome del centro studi, adesso il sindaco vi ringrazierà anche lui, grazie all'appuntamento prossimo, grazie a tutti voi che siete intervenuti e sicuramente anche questi appuntamenti mensili vedremo di darvi anche un connotato, perché no, tra il conviviale e il pensare, magari anche perché non muovendo, cioè all'interno del territorio, scopriremo questa proposta del vento nel modo che possa diventare fattiva all'interno del nostro territorio.
Non è avuto assolutamente tempo, perché anche perché appunto c'è stata l'occasione appunto di parlare, e quindi nel comune che è stato il tema dell'incontro di questa sera, e ribadisco il mio ringraziamento alla persona che sono intervenuta, per la comunità, in particolare alla comunità di Giulia Monti e alla socia Francesco, e grazie di tutti. Poi
questo
è anche
una
questa comunità di questo mio incontro, che sono la comunità che non diceva non tanto tanto. Però questa è una questione che ci sta un po' come si può dire, socio, lo dico in diretto, così giusto per dare un segno della nostra ospitalità, che veramente appunto è tanto, come dire, in un certo senso gradisce appunto la presenza di quelli che si deve intervenire. Socio, per un po' di più, un po' di sfumato questo lato. Grazie.